Ciao a tutti, io sono Alex Casalboni di Amazon Web Services Italia e oggi parliamo di workload Windows e .NET. Per l'occasione ho invitato un collega di AWS Italia che si occupa di questi tipi di workload su AWS, Alessandro Pasero. Ciao Alessandro.
Ciao Alex, grazie per l'invito.
Beh, innanzitutto benvenuto e grazie per aver deciso di passare un po' di tempo con noi. Ti farei la solita domanda di rito, così sciogliamo un po' il ghiaccio. Da quanto tempo utilizzi AWS, nel tuo caso anche da quanto tempo lavori in AWS? E se ti ricordi anche qual è il primo servizio cloud che hai utilizzato?
Sì, ok. Allora, lavoro in AWS, in AWS ormai da quasi 3 anni, poco meno di 3 anni, ho iniziato come solution architect nell'organizzazione partner, dove sono tuttora, quindi ad aiutare i partner a costruire servizi, offerte per i loro clienti su Amazon Web Services, e sono poi passato ad avere a mia volta la responsabilità di altre solution architect, sia sul mercato Italia che in altri mercati EMEA. Per quanto riguarda i servizi, ho avuto modo di lavorare su cloud già nella mia esperienza precedente, professionale. Non lavoravo su piattaforma AWS nello specifico, lavoravo per uno dei maggiori competitor, ma un po' per necessità di conoscere le soluzioni di altri vendor, un po' per interesse personale, mi sono poi affacciato ad AWS già 4-5 anni fa. Il mio percorso è stato quello, diciamo, di partire dai classici servizi, no? Quindi EC2, load balancer, servizi di autoscaling, e successivamente ho iniziato a lavorare su come migrare i prodotti Microsoft, nello specifico su piattaforma AWS, quindi principalmente dall'on-premises per soluzioni ibride. Quindi puoi pensare ad esempio a migrazione dei database Microsoft SQL Server, piuttosto che a Active Directory e anche un po' di parte di sviluppo .NET in ambito AWS.
Quindi. Ottimo, fai un po' come me, fai un po' di tutto, quindi mi piace. E ti posso chiedere, perché magari non tutti conoscono un po' questo mondo, anche io stesso in realtà, perché si parla così tanto di workload Windows o .NET su cloud di AWS? Cioè di che tipo di tecnologie parliamo?
Allora, si parla di workload Windows, .NET, eccetera, su cloud AWS semplicemente perché una notevole parte delle applicazioni enterprise sono di fatto installate su Windows e la stragrande maggioranza di queste è ancora on-premises, quindi sono i clienti stessi che nel loro processo poi di migrazione verso cloud ci chiedono su come migrare questi workload. Proprio relativamente al perché su AWS nello specifico, probabilmente non è così noto a tutti gli ascoltatori, ma in generale AWS è da ben 13 anni e innova e supporta i servizi Windows e le tecnologie Microsoft Pro sul proprio cloud. Quindi abbiamo iniziato addirittura da prima che nascesse il servizio cloud, per esempio di Microsoft stessa, e da allora abbiamo introdotto sempre nuovi servizi per facilitare sia la migrazione, che la modernizzazione. E ancora oggi ogni anno usciamo nuovi strumenti che poi probabilmente accenneremo. Quindi ci spiace spesso ripetere una frase di Andy Jassy, nostro CEO, che ha appunto detto non c'è algoritmo di compressione per l'esperienza, a significare che c'è una curva di apprendimento che necessariamente richiede del tempo e nel corso di questi 13 anni di esperienza su come aiutare clienti con un forte installato di prodotti Microsoft a migrare verso qua al cloud ne abbiamo fatta tanta e ogni anno, come dicevo prima, introduciamo sempre nuovi tool e nuovi servizi. Sia tutta la parte infrastrutturale che accennavo prima che sulla parte di sviluppo. Poi le macro aree, diciamo, generalmente i clienti che si affacciano a questo mondo hanno esigenze di abbattere i costi, magari vogliono liberarsi di vincoli di licenze proprietarie, vogliono passare su tecnologie open source, su servizi cloud native e poi chiaramente vogliono andare su una piattaforma che nel lungo gli possa poi dare un ampio raggio di servizi su cui espandersi in fasi successive.
Certo, e ci puoi raccontare, magari facendo qualche esempio, cosa hai effettivamente a disposizione dei clienti?
Certamente, sostanzialmente AWS, come dicevo, supporta tutto ciò che un cliente ha normalmente bisogno per sviluppare e eseguire applicazioni Windows, diciamo così genericamente. Quindi partiamo ad esempio dagli SDK specifici per sviluppare con .NET su AWS, ma anche toolkit, ad esempio per Visual Studio, tool per Azure DevOps. Il concetto di base è un po' che non vogliamo avere una curva di apprendimento troppo ripida, no? Per chi già sviluppa in un certo ambiente, ma lo facilitiamo sia dal punto di vista di strumenti sul quale possono essere già abituati e familiari, come appunto Visual Studio, sia dal punto di vista di poi strumenti quali gli SDK. Un altro esempio è il supporto .NET Core. E poi offriamo strumenti specifici proprio per, ad esempio, il porting di applicazioni, pensa a .NET Framework, a .NET Core, ad esempio su Linux, oppure la modernizzazione di un Microsoft SQL Server da Windows a Linux. e così via. Il tutto un po' rivolto all'ottimizzazione sia delle performance che dei costi di licenza. Ad esempio, un'altra cosa che ti posso accennare è il nostro database, il nostro servizio RDS, Amazon Relational Database Service, quindi di database gestito, che tra i vari engine offre anche proprio quello di Microsoft SQL Server, oppure servizi di file storage nativo, quali Amazon FSx per Windows File Server, che viene utilizzato anche ad esempio per l'installazione di cluster Microsoft SQL Server su Cloud AWS. Poi, in termini di innovazione, sicuramente è degno di menzione il processore ARM Graviton 2, che è stato rilasciato da poco. Infatti, uno dei vantaggi di .NET 5, no, la nuova versione di .NET, è proprio il miglioramento delle prestazioni su architetture ARM. E Graviton è proprio un processore basato su architettura ARM 64 bit, progettato in casa interamente da AWS, che offre un ottimo rapporto prezzo-prestazioni e per questo sta vedendo, nello specifico, una forte adozione direi esponenziale. Ad oggi questa opzione di deployment tra l'altro si va ad aggiungere a tutte le altre già istanze C2, quindi le nostre diciamo virtual machine, chiamiamole così, già offerte, che già erano disponibili prima dell'offerta ARM Graviton, e oltre a varie altre opzioni di deployment, quali Fargate e vari servizi container e Lambda, servizio server adesso, insomma, quindi AWS copre un po' tutto lo spettro degli use case, no? Sia che i clienti ci chiedono di aiutarvi a migrare che a ottimizzare varie componenti infrastrutturali o a modernizzare, diciamo.
Hai menzionato il discorso delle licenze, che a me personalmente è un po' scuro, quindi la mia prossima domanda è: come funziona il mondo delle licenze software? Immagino legato principalmente a Windows e a SQL Server, e cosa si può fare su AWS per, come dire, risolvere o alleviare.
Certo, beh, licensing e costi di licenza sono sicuramente uno dei motivi, diciamo, anche che interessano i clienti quando si muovono su cloud da un punto di vista di abbattimento costi e ottimizzazione di questi costi di licenza, perché incidono effettivamente notevolmente. Quindi, nella migliore delle ipotesi, cercano proprio di liberarsi di questi costi di licenza proprietario o perlomeno, diciamo così, ad ottimizzarli dove possibile. Quindi le situazioni possono in realtà essere molto diverse. Diciamo che genericamente si possono sia portare le proprie licenze che acquistarle da Amazon Web Services. Quindi immaginiamo un cliente che ad esempio abbia un forte investimento in essere in licensing e chiaramente non deve buttarlo via, la possibilità di fare per il loro license sotto diverse forme. Oppure clienti che non hanno questo problema o magari vogliono passare a versioni, pensa di Windows più successivo, più aggiornate, possono direttamente utilizzare istanze Windows C2, per esempio License Included, quindi con la licenza già inclusa, e in questo caso sarà AWS a prendersene cura e ad essere compliant con i termini di licenza. Quindi licensing poi in realtà è un argomento, appunto, come dicevi tu, complesso e centrale nelle migrazioni. Abbiamo perciò cercato di introdurre nel corso degli anni anche diversi programmi e tool che sono dedicate a fare ad esempio un assessment dell'installato e proiettare l'ESIS su AWS e poi successivamente lavorare sull'ottimizzazione sia delle risorse e performance che delle licenze. Quindi immaginiamo ad esempio un cliente che possa avere un forte installato di Windows, di database Microsoft SQL Server e di altri servizi. Abbiamo possibilità di aiutarli tramite degli assessment dei programmi per vedere l'ESIS come sarebbe traslato su piattaforma AWS e come ottimizzare non solo, diciamo così, le risorse, ma anche come ottimizzare proprio i costi di licenza. Okay. Uh-huh. Altra possibilità, un'altra domanda che ci viene fatta spesso: ok, adesso però che sono su cloud AWS, come posso essere certo di non violare, no, i vari termini di licenza? Come faccio a tracciare l'utilizzo delle licenze? Un tool che magari vale la pena menzionare è il Licensing Manager, ma in realtà non solo dedicato a Microsoft, ma anche dedicato ad altri vendor, quale IBM, Oracle e licenze SAP, per esempio, che dà la possibilità ai clienti, una volta integrati su AWS, di tracciare proprio l'utilizzo di queste licenze. In realtà è assolutamente funzionale anche nei casi di architetture ibride, quando ci sono dei componenti on-premises, il tutto per dare al cliente quella tranquillità e quel controllo sulla parte licensing che di solito ci chiede.
Ottimo. Ci potresti fare qualche esempio di migrazioni o casi d'uso di questo tipo? Magari se hai anche qualche esempio di clienti italiani.
Sì, guarda, ne posso citare magari un paio, ce ne sono molti, un paio di casi pubblici, ad esempio uno è GE Avio Aero, è un'azienda di DJI Aviation che opera una progettazione e produzione di sistemi per l'aeronautica civile e militare, un'azienda molto conosciuta, che ha dovuto aggiornare, in questo caso aveva un sito SharePoint che ospitava diverse applicazioni tecniche. L'esigenza era proprio l'alta disponibilità e l'abbattimento dei costi. E senza andare nei dettagli, comunque la soluzione che hanno implementato è stato un SQL Server Failover Cluster sul cloud AWS, ma quindi con protezione, diciamo, a livello a distanza SQL. E sono passati a forse un elemento interessante dall'utilizzo di licenze, diciamo, enterprise che avevano un premises a SQL standard, a licenza standard, con un abbattimento di circa, se ricordo bene, del 60% dei costi che avevano inizialmente un premises. Il feedback del cliente è stato molto positivo, sia in termini poi di prestazione che di affidabilità, poi no, sul lungo. Un altro cliente che posso citare, italiano, in Amirial, Amirial è una software house con base a Senigallia, con circa 1 milione di clienti, leader nella fornitura di servizi, quali ad esempio la firma elettronica, i workflow management, la PEC, i sistemi di paghe, di provider split e così via. Hanno utilizzato in questo caso un servizio che si chiama Amazon FSx per Windows. Hanno utilizzato dei servizi di Active Directory gestiti e hanno portato il loro SQL Server per gestire servizi di fatturazione elettronica che forniscono a circa 250.000 clienti.
Ottimo, mi piace che hai menzionato non solo la parte di ottimizzazione dei costi, che sicuramente è importante per tantissimi clienti in fase di migrazione, ma anche il concetto di affidabilità. E qui mi ricollego a quello che dicevi prima sul fatto del non c'è un algoritmo di compressione per l'esperienza, quindi AWS lo fa da 13 anni, quindi dal mio punto di vista anche a parità di costi può offrire
Certo.
un'affidabilità e un'esperienza interessante.
Sì, ti ho accennato, diciamo, dei casi, diciamo così, se vuoi vedere di replatforming, quindi dove hanno portato quello che avevano premesso su un cloud, ma accennavo anche alla modernizzazione, quindi magari un esempio che ti posso ancora portare di caso d'uso è MailUp, è una software house italiana specializzata in soluzioni di marketing automation e customer engagement. Hanno più di 1.000 clienti in tutto il mondo e ha gestito una migrazione proprio da un database Microsoft SQL Server su Amazon Aurora. Questo è un altro caso in cui il cliente ha voluto in questo caso invece passare ad un database engine completamente a cloud native.
E a proposito di Aurora e SQL Server, questo mi porta alla mia prossima domanda. So che recentemente è stato annunciato un nuovo progetto, un nuovo servizio che si chiama Babelfish, che è legato sia a PostgreSQL che a
Sì.
SQL Server. Ci puoi dire un po' di cosa si tratta?
Sì, allora l'idea da cui è nato Babelfish è probabilmente gli appassionati di Douglas Adams, non so se hai presente il romanzo Guida intergalattica per gli autostoppisti, potrebbero forse cogliere il riferimento. Diciamo che l'idea è nata perché lo sforzo solitamente di migrare applicazioni che utilizzano database proprietari verso database open source è spesso una delle ragioni per cui si bloccano proprio i processi di modernizzazione, per molti motivi, perché è rischioso toccare comunque dei database, magari che ospitano servizi mission critical, è costoso, può essere molto complicato a seconda di quanto di tecnologie proprietarie è stato utilizzato e così via. Babelfish ora è in preview, ma sarà presto rilasciato come strumento open source, questo è importante da menzionare perché non sarà legato solo, diciamo così, necessariamente al caso d'uso, che è il primo che stiamo proponendo, legato ad Aurora, con database engine PostgreSQL. Quindi sarà rilasciato, ripeto, come strumento open source che si può utilizzare anche in altre situazioni. Si pone l'obiettivo di far funzionare applicazioni scritte per Microsoft SQL Server su Amazon Aurora PostgreSQL in questa prima fase. Quindi Amazon Aurora è uno dei database che accennavo prima, cloud native di AWS, che offre una serie di vantaggi e due engine principali, MySQL e Postgres, okay? Babelfish che cosa fa? Aiuta il porting sostanzialmente fornendo due funzionalità chiave. Innanzitutto comprende il protocollo TDS, Tabular Data Stream, che è il protocollo applicativo utilizzato da Microsoft SQL Server per le richieste e risposte tra client e server, quindi fornisce feature immaginati come l'autenticazione, la channel encryption e così via. E in secondo luogo comprende in dialetto, chiamiamolo T-SQL, Transact SQL, che è l'estensione proprietaria del linguaggio SQL. E li traduce in effetti in codice PostgreSQL equivalente. Quindi utilizzando Babelfish è possibile sostanzialmente connettersi a Postgres utilizzando addirittura gli stessi driver di SQL Server senza cambiare i driver o ad esempio dover riscrivere le query. E si comporta effettivamente come se dall'altro lato ci fosse un SQL Server, Microsoft SQL Server a tutti gli effetti. funzionano feature quali ad esempio le stored procedure e tante altre feature usate comunemente su Microsoft SQL. Una volta fatto il porting, effettivamente lo sviluppatore quello che può fare è continuare ad utilizzare, diciamo così, il linguaggio dialetto proprietario Microsoft per scrivere ad esempio nuove query, può modificarne o può addirittura utilizzare poi anche in parallelo il linguaggio di Postgres. Quindi la funzionalità è proprio offrire allo strato applicativo l'impressione di stare a lavorare, di essere effettivamente in comunicazione con un Microsoft SQL Server, piuttosto che invece stare usando Postgres SQL.
E qui immagino sia implicito nella tua descrizione che la licenza non serve più.
Esatto, la licenza non serve più, la licenza non serve più, è un servizio gestito, non serve in realtà, quando parliamo di licenze ricordiamo sempre che ci sono più strati di licenze perché se parli di SQL Server che gira su Windows, quelle licenze saranno necessarie sia per SQL che per Windows. In questo caso è un servizio gestito che poi offre tante altre funzionalità che non ci dilunghiamo oggi, ma tipo il servizio Amazon Aurora.
Certo, grazie mille. Ti volevo fare un'ultima domanda perché magari oltre a ciò di cui abbiamo parlato oggi esistono anche altri tool, altri strumenti o servizi che vale la pena citare legati al mondo Windows.net, Microsoft. Ce ne puoi menzionare qualcuno?
Sì, magari menziono quelli un po' più recenti, uno ad esempio l'AWS App2Container, come dice il nome App2Container, è un tool a linea di comando che permette sostanzialmente di modernizzare applicazioni sia .NET che in realtà anche Java in container. Quindi anche qui, se pensiamo a tutti gli step necessari, no, per portare su container un'applicazione, sono numerosi, quindi pensa ad esempio al review delle dipendenze, costruire il container, quindi dal Dockerfile in poi, mettere in piedi eventualmente la pipeline poi successiva di deployment, pensare a quali risorse su cloud è necessario deployare, come i load balancer e tante altre cose, no? Quindi App2Container sostanzialmente fa tutto questo in automatico sostanzialmente e soprattutto il tool è gratuito anche in questo caso. Quindi magari non abbiamo il tempo di andare nel dettaglio, però diciamo che le fasi sono una discovery e analisi dei processi, quindi si può identificare una virtual machine, per esempio una macchina. Questa macchina può essere un premises, può essere su un cloud che può essere AWS, può essere anche un altro cloud vendor, non ha importanza. E una volta praticamente fatto questa fase di discovery, il tool genera una serie di informazioni dettagliate che comprendono elementi, quali ad esempio l'indipendenza da vari processi, porte di rete utilizzati, parametri di avvio e così via, e successivamente genera l'immagine che sfruttando le informazioni appena raccolte, incluso il Dockerfile, oltre che a automatizzare tutto quello che poi è la parte successiva di deployment su AWS. E quindi servizi quali Elastic Container Service, EKS, piuttosto che la CI/CD Pipeline. Dà la possibilità inoltre di integrare strumenti anche non nativi di AWS, quindi se un cliente già utilizza un partner Azure DevOps o Jenkins possono essere chiaramente integrate. A che cosa si rivolge? Non chiaramente a tutto il mondo, diciamo a .NET, che è molto vasto, il target per il momento sono web application ASP.NET, da .NET 5 in su, in esecuzione su IIS. Un altro tool, magari che vale la pena accennare, si chiama Porting Assistant per .NET, è un tool di analisi per portare applicazioni da .NET Framework a .NET Core. Okay, quindi anche questo ottimo per l'abbattimento dei costi. E in breve il tool sostanzialmente esegue una scansione del codice di applicazioni .NET e identifica incompatibilità col .NET Core e suggerisce i replacement, per esempio, di pacchetti direttamente poi nel codice. Immaginati di avere sostanzialmente di ottenere un report dettagliato con tutte queste dipendenze, tutti i vari interventi che eventualmente vengono suggerite, e viene fornito anche una GUI, in questo caso con la visualizzazione, diciamo, proprio delle dipendenze. E questa visualizzazione chiaramente aiuta anche a capire, no, magari da quale parte dell'applicativo cominciare la migrazione. Pertanto l'applicazione su .NET Core e Linux, oltre a avere vantaggi di performance, chiaramente, come dicevo prima, e come parlavamo delle licenze, aiutano a abbattere proprio i costi di licenze sottostanti, ed ecco perché è uno strumento, diciamo così, molto interessante anche per i
Sì, una
suoi clienti
volta
che parlano.
che l'applicazione gira su .NET Core, magari puoi anche valutare di metterlo su una funzione lambda o, come
Esattamente.
dire, pensare alla modernizzazione anche in quei termini, dato che .NET Core è uno dei runtime supportati per AWS Lambda. Io aggiungerei un ultimo tool interessante che non è direttamente collegato a al mondo Windows e .NET, ma che è interessante un po' in generale per chi sta affrontando magari una migrazione di un database. Si chiama DMS, Database Migration Service, e supporta tantissime sorgenti e tantissime destinazioni. Diciamo che il caso d'uso tipico è la migrazione verso AWS, quindi da un on-premises, ma ha anche delle funzionalità di schema migration. Quindi, per esempio, posso dire voglio passare da un database relazionale a un non relazionale. Supporta anche MongoDB e altri database NoSQL. Quindi, tra queste sorgenti e queste destinazioni c'è anche SQL Server. Un'altra cosa interessante che si può fare è la live migration. Quindi, devo migrare da un ambiente a un altro, posso avere questo concetto di sincronizzazione live dei dati durante la migrazione, che spesso vi aiuta a evitare il downtime. Mi sono perso qualcosa, Alessandro?
No, penso che hai più o meno citato sì, le caratteristiche principali. Appunto, una delle caratteristiche più, secondo me, molto interessanti è quello che accennavi, quindi la migrazione sia di database omogenei, quindi non so, dallo stesso engine allo stesso engine su cloud, ma anche poi avere degli strumenti, quello schema migration, ad esempio, per migrare verso il database, magari open source, e anche in questo caso batterebbe il costo.
Ottimo, grazie mille Alessandro. Ovviamente l'argomento non è esaurito qui, però mi piacerebbe fare un altro episodio in futuro, magari un po' più verticale su applicazioni .NET o su SQL Server, se ti va. Grazie
Sì, certamente a disposizione quando volete.
mille davvero per il tuo tempo. Alla prossima, Alessandro.
Ciao Alex, grazie mille.
Ragazzi, io vi ringrazio per l'ascolto. Siamo arrivati al 32esimo episodio, quindi vi ricordo di registrarvi sui vari canali, su Apple Podcast, su Spotify, dove preferite. Potete seguirci anche su Twitter o unirvi al canale Slack della comunità italiana. Io sono Alex e ci sentiamo al prossimo episodio. Ciao!